Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra. A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato. Una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quando Davide aveva avuto l'occasione di levare la sua mano contro Saul, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, non lo fa, anzi fa un gesto di più, mostra molto evidentemente ciò che avrebbe potuto fare e ha in mano l'arma con la quale avrebbe potuto colpire Saul. E in qualche modo Davide qualche ragione ce l'aveva anche, perché il re Saul era andato in qualche modo contro di lui, ne aveva anche desiderato la morte, ma Davide non era morto. Ebbene, a questo atteggiamento così cupo, mortifero di Saul nei suoi confronti, Davide riesce a rispondere come ha risposto, con l'arma in mano. Non lo colpisce. Non è che questo faccia diventare di Davide un santo, perché basta continuare a leggere la storia di Davide e sappiamo molto bene come lo stesso Davide alzerà la sua mano contro qualcun altro, peggio per la verità, la farà alzare da qualcun altro nei confronti di Uria, l'ittita, di cui lui aveva preso la moglie. Davide non è un santo, non lo è, ma Davide è un uomo di Dio e questo fa la differenza, perché l'uomo di Dio riesce ad avere grandi intuizioni spirituali e di amore, ma l'uomo di Dio a volte gli scappa anche il contrario, e l'uomo di Dio è fragile ed è per quello che Dio gli vuole bene. L'uomo di Dio è debole, è contraddittorio, ed è per quello che Dio gli vuole bene. Se Dio avesse immaginato il suo uomo, la sua donna, la sua creatura come rigorosamente, rigidamente perfetta sempre, sarebbe stato uno sprovveduto. Sarebbe bastato fare una fotocopia. Però Dio non ha fatto una fotocopia, ha fatto un'immagine, che è un po' diverso. Cioè ha reso l'uomo passibile di perfezione, dicendogli quindi che non era perfetto. Lo ha posto in questo mondo con la sua bellezza, con la sua straordinarietà, ma anche con la sua fragilità. Davide ne è un esempio. Non uccide Saul, ma uccide, fa uccidere il suo antagonista di cuore, potremmo dire. Ebbene, forse anche questo aveva in mente Gesù, anche, non solo, Gesù quando dice quelle parole che abbiamo appena ascoltato, parole molto forti, molto audaci, parole di fronte alle quali forse io credo che tutti noi per una volta, di fronte a quello che dice Gesù, invece di fare un passo in avanti ne facciamo due indietro. E allora le dobbiamo inquadrare, le dobbiamo bloccare dentro un disegno e una struttura di comprensibilità, perché sono molto forti. Eppure Gesù le pronuncia. Forse non avrà avuto in mente solo l'episodio di Davide, che così saggiamente la liturgia mette in correlazione nello stesso giorno. La liturgia è già interpretazione dei testi, nel momento stesso in cui sceglie i testi e li mette insieme. No, probabilmente c'è stato anche qualcos'altro nella mente di Gesù. Forse Gesù aveva in mente anche il profeta Isaia. Forse aveva in mente i cantici del servo sofferente, i canti del servo sofferente. Non ha sottratto la sua faccia all'insulto e allo sputo. Lo riguardava, ma era stato detto molto tempo prima dal profeta Isaia. Ecco, ogni volta che la parola di Dio vuole andare a fondo del punto fino a cui Dio è capace di amare l'uomo, usa questi linguaggi e questi episodi particolarmente paradossali. Una vendetta giusta non consumata, una profezia folle per un Messia che dovrebbe liberare tutti e che viene annunciato con una faccia su cui ci saranno sputi e schiaffi. Che ci piaccia o no, questo è il menù che Gesù si trova davanti e con il quale elabora pian piano la figura di quell'uomo nuovo di cui parla Paolo nella lettera di cui abbiamo ascoltato. Le parole. Ebbene, aveva forse in mente tutto questo. Quindi aveva in mente parola, aveva in mente Bibbia, aveva in mente testi, poi aveva anche in mente vita. Perché ogni volta che un uomo, una donna, una piccola comunità, un piccolo clan, poi una nazione, poi un popolo, aveva risposto al contrario di come Gesù dice in questo testo, quando questo uomo, donna, piccola comunità, nazione, popolo, aveva risposto alla vita non porgendo l'altra guancia, ma restituendo il colpo, non dando un'altra possibilità a chi incroci sulla via, invece di cacciarlo, ma ci camminavi insieme, anche se ti aveva tolto qualcosa, gli avevi dato un'altra possibilità di camminare con te? Quando questo popolo non aveva fatto queste cose si era perduto. Si era perduto perché aveva vissuto la giustizia, quella ancora imperfetta, seppur giustizia, raccontata ed esortata nella Torah, ma che Gesù nei Vangeli, in questo stesso Vangelo di Luca, prima di questo testo, nel Vangelo di Matteo ancora più evidentemente, aveva considerato insufficiente ai fini della realizzazione più profonda di ciò che l'uomo è nella vita e nella storia. E allora Gesù a un certo punto comincia a essere più esplicito e usa queste immagini forti, che non sono la narrazione di una passività. Noi spesso, proprio perché ragioniamo come quegli uomini animali e non spirituali di cui parla Paolo, la prima cosa che facciamo, in automatico, è immaginare che queste parole sono parole che possono essere interpretate secondo un criterio di passività. Qualcuno mi fa del male e non faccio niente. Detta così, quello che fa così è un grazie, fesso. È che l'omelia è registrata, allora non posso dire. E allora noi forse non comprendiamo l'occasione che ci dà Gesù per fare un passo ulteriore, per capire che c'è una interruzione nella logica delle nostre relazioni a cui prima o poi ci dobbiamo adeguare. C'è quell'interruzione nella logica delle nostre relazioni che pretendono sempre di chiudere dentro un supposto criterio di giustizia qualcosa che dentro un solo criterio di giustizia non può essere racchiuso. Perché Gesù dice che solo l'amore incondizionato compie la giustizia. E la giustizia di Dio è questa. Non è solo e solamente retributiva. La giustizia di Dio è condivisiva, partecipativa, recuperativa. La giustizia di Dio non lascia mai nessuno dietro di te. Ecco il senso, io credo, uno dei sensi di queste frasi così forti. Porgi l'altra guancia. Non è passività. Vuole dire, io credo, non semplicemente accettare un altro colpo, ma prendere quel colpo, usando quel colpo, non per la creazione di una inimicizia, ma per la creazione di un'opportunità in più. Sei stato attaccato, prendi quell'occasione per vedere se è ancora possibile camminare con quell'uomo, con quella donna. Dagli un'altra possibilità. Ti è stato portato via qualcosa che tu ritenevi fondamentale per te? L'esempio del mantello? Dagli l'altro non vuol dire che, arrenditi. Vuol dire, guarda un po', se proponendoti non come il destinatario di un furto, ma il soggetto di una condivisione, forse quella relazione si può ricucire e può ricominciare. E così via. La parola di Gesù tende sempre a ricostruire tutto, anche là dove quel tutto sembra definitivamente compromesso. Per Gesù nulla è mai definitivamente compromesso. E non si tratta solo di un'etica nuova, si tratta di qualcosa di più, si tratta di una esistenza nuova. Imparare a non giudicare, imparare a perdonare, prima che giusto, è conveniente, perché educa la vita a una apertura che dentro il tuo cuore costruisce una persona nuova, più pacificata malgrado tutto. Prima che etico è esistenziale. È un guadagno prima che un dovere non giudicare. È un guadagno prima che un dovere perdonare. Poi diventa anche un dovere quando comprendi a che cosa ti può portare, a che livello di profondità umana ti può portare. E Gesù Questo che ha detto qui è esattamente quello che ha vissuto nella sua passione. In fondo è anche una sollecitazione a guardarsi allo specchio. Noi leggiamo questi testi: amate i vostri nemici. Io ci scommetto, fratelli e sorelle, perché l'ho fatto anch'io, e credo insomma di essere un po' come voi, che quando ho letto la parola nemici ho sempre pensato a qualcosa, o meglio, scusate, a qualcuno fuori di me. Il nemico è sempre altro. Ci siamo mai domandati se quello, il modo che noi abbiamo di vivere, in fondo, a volte, di fronte a Dio, non è una inimicizia? Ma forse sono io il nemico, se mi guardo allo specchio. Ma se lo sono, che malgrado tutto, Dio o il fratello mi amino, forse lo capisco meglio. Se penso che anche io posso essere il nemico, se penso che anche io possa essere colui che ha alzato una parola, ha detto una parola violenta, ha alzato una mano, allora forse che l'amico possa essere amato mi conviene. E forse lo capisco di più, perché è proprio come conclude Gesù: con la misura con cui misurate sarà misurato a voi in cambio. Non si tratta di eroismo, non si tratta di eroismo, si tratta semplicemente di avere il coraggio di essere uomini immagini di Dio fino in fondo. Uomini e donne immagine sua fino in fondo. Più ci sembra impossibile, più ci sembra impossibile, no foto, grazie. Più ci sembra impossibile, più siamo lontani dal senso spirituale di queste parole. Più ci sembra possibile, più siamo accompagnati in una conversione senza fine, che fa esattamente la nostra felicità. In termini evangelici, fa la nostra beatitudine.